ci disponiamo a vivere questo ritiro del mese di aprile, mese della Pasqua, ed è bello che ci venga incontro una parola di Dio che può aiutarci molto a vivere la Settimana Santa, a vivere la Pasqua. È il capitolo 15 di Giovanni, quindi ci fermeremo su questo capitolo, un capitolo non tanto lungo. Sapete che Giovanni ha capitoli, e li ho anche incontrati, molto molto lunghi. Questo è un capitolo con 27 versetti, ma molto molto profondo. Allora, presentiamo un po' la giornata e anche come intenderei affrontare il testo. Quindi io direi, stamattina daremo lettura soltanto, senza commentarlo, poi vi spiego il perché, i versetti 1-6, poi affrontiamo insieme, commentandoli, i versetti 7-17 in mattinata, e poi nel pomeriggio, ahimè, la parte più densa ci aspetterà nel pomeriggio, i versetti 18-27. Ma tanto noi siamo svegli sia al mattino che al pomeriggio, quindi non c'è pericolo per questo. La messa, visto che c'è tutta la liturgia da fare fuori con la processione, oggi è già delle palme, quindi possiamo anticiparla di un quarto d'ora, quindi ricordiamoci che ci troviamo fuori, la inizieremo in cortile qui davanti alla Madonnina, davanti alla casa in fondo, a mezzogiorno meno un quarto, poi ci spostiamo in chiesa e continuiamo con la liturgia, con la lettura anche della Passione, perché c'è la lettura del Passio questa mattina. Quindi, e poi come al solito, a seguire il pranzo, e alle 2:30 riprendiamo per il pomeriggio. Il capitolo 15 è un capitolo molto conosciuto, è uno dei capitoli, diciamo, se vogliamo usare questa parola, più famosi del Vangelo di Giovanni, il capitolo dei tralci, della vite, del vignaiolo. E io lo leggerei soltanto il passo più famoso, che sono i primi 6 versetti. Perché? Perché non ha bisogno di spiegazione. Cioè è un passo cosiddetto mistico. Ogni spiegazione lo depauperebbe. Allora io vi chiederei proprio, adesso lo leggiamo e vi do due chiavi di lettura, ma quando sarete in preghiera, ma non solo oggi, ma in tutta la settimana, e poi per tutto il mese, e poi per tutto l'anno, e poi per tutta la vita, più leggerete questo brano e più entrerete in questo brano. Non c'è spiegazione che tenga per aiutarvi. È tutto lì, è tutto in quei 6 versetti, quindi noi lo leggiamo soltanto, però è un testo che entra con la preghiera, perché è Cristo che vuole legarsi a noi come il tralcio alla vite. Abbasso solo un po' il microfono. Quindi leggo 1:6. Io sono la vite vera, il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Vi faccio notare un sostantivo e un nome, un sostantivo e un verbo che tornano con frequenza, e voi sapete, Giovanni è molto attento ai termini, alle parole, quindi c'è un significato. E sarebbe bene anche magari imparare a leggere la parola con una matita, anche con colori diversi, a volte usati per i sostantivi, a volte per i verbi, no? E sottolineare, usarla. Silvano Fausti dice che butta via una Bibbia all'anno perché è illeggibile, è sgualcita a forza di scriverci, usarla, girarla, no? Io penso che ci sono persone che l'hanno lì da una vita in libreria, ecco, che è un po' diverso. Bisogna usarla, bisogna trattarla male sotto questo punto di vista, la parola. Guardate frutto, quante volte torna. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie. Ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Versetto 4, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane in me. Versetto 5b, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. E poi lo incontreremo ancora al versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio che portate molto frutto. Quindi, e poi ancora al versetto 16 lo incontriamo. Quindi portare frutto, essere fecondi, è già un tema fondamentale. Il primo comando di Dio nella Bibbia, lo troviamo in Genesi, qual è il primo comando? Siate fecondi, siate fecondi. Quindi la fecondità, il portare frutto, è il compimento del cuore dell'uomo, portare frutto. Poi ovviamente Giovanni dirà in cosa consiste portare frutto. L'altro, questa volta un verbo, tradotto purtroppo malino dalla CEI, e lo troviamo al versetto 4, rimanete in me e io in voi. Poi ancora, se non rimanete nella vite, così neanche voi se non rimanete in me, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Versetto 6, chi non rimane in me viene gettato via. E poi lo troveremo due volte al 7, rimanete in me, le mie parole rimangono in voi. Perché dico tradotto marino? Perché in greco c'è un verbo, meno, che significa sì rimanere, ma soprattutto dimorare, che è un verbo molto caro a Giovanni, dimorare. Vi ricordate, i primi discepoli si avvicinano a Gesù e gli dicono, sì, maestro, dove dimori, dove stai di casa? Allora qui Gesù ci dice dove possiamo stare di casa con lui. Questo dimorare vuol dire rimanere, vuol dire proprio trovare dimora, e noi viviamo se abbiamo una casa. Questo dimorare, stare, il compimento del nostro cuore è quando il nostro cuore trova una casa dove dimorare, e poi lo vedremo, staremo di casa lì nell'amore di Dio, dove c'è l'amore del Padre verso il Figlio e il Figlio verso di noi. Quindi leggetelo sempre come dimora, come casa, questo rimanere. Poi l'ultima cosa che volevo così lasciarvi, ma non lo commentiamo, è questa immagine che può sembrare un po' dura, ma è di una profondità impressionante. Versetto 6: chi non rimane in me, chi non dimora in me, chi non sta di casa nel mio amore, viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. È un'immagine, ovviamente. Giovanni usa queste immagini, i sinottici usano immagini legate a questa, ma in maniera ancora più dura, cioè tutte le volte in cui, pensate, si dice che il padrone, il re, prenderà e le getterà nella fornace ardente, dove c'è fuoco e grida, stridori di denti, no? Questa fornace, questa genna, questa. L'immagine è questa, cioè se non porti frutto nella tua vita, se non porti frutto, se non sei fecondo, se non arrivi al compimento di te, la tua vita è inutile. E cosa serve la tua vita? Una cosa inutile la si butta via, no? La si butta via come il tralcio, quando è secco, cosa fai? Lo butti via. E allora, ecco, io penso che il capitolo 15 sia un grande insegnamento per non avere una vita fallita. Gesù ci lascia un insegnamento per evitare di vivere una vita da falliti, perché una vita fallita è una vita che non serve a nulla se non ad essere gettata via. Ma non è che Dio che la butta via, perché Dio non butta via i figli, non ha figli da buttare via Dio. Ha figli soltanto da amare perché siamo fecondi. Ma se noi non vogliamo essere fecondi, allora ci buttiamo via. Questo è l'inferno. Questo è l'inferno. Bene, alcuni spunti per leggervi i primi sei versetti. Noi invece ci leggiamo 17:17, dove le cose si complicano. Adesso in questi versetti 7:17 Giovanni ridice le stesse cose che ha enunciato, perché ormai lo abbiamo imparato, dopo 2 anni abbiamo imparato il modo di procedere di Giovanni, cioè Giovanni annuncia una verità. Poi dice, ma avranno capito, è meglio ripetere, quindi altro giro di vite. Avranno capito, ma è meglio ripetere. Cioè torna sempre sulla stessa realtà, come in la filettatura di una vita, abbiamo detto, e intanto però si scende in profondità. La ripetizione, il valore della ripetizione, questo è importante in Giovanni. Leggo 7:17. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vedete questo rimanere, è impressionante le volte in cui viene usato. Se osserverete i miei comandamenti e rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. È un testo tosto, è questo. Io penso, forse lo dico ogni volta, ma penso che siamo all'apice, al centro del Vangelo, ecco, con questi testi. Però vanno capiti, vanno compresi, perché sennò ci perdiamo il bello della vita. Allora, questi invece li commentiamo proprio, quindi facciamo uno sforzo di comprensione. Cosa vuole dire Giovanni in questi versetti? Diciamo innanzitutto quello che vuole dire Giovanni, poi commentiamo. Per Giovanni c'è una cosa fondamentale nella vita cristiana. Conoscere una cosa fondamentale. Per Giovanni è importantissimo conoscere. E cosa c'è da conoscere? Lo dice Gesù: come il Padre amò me, così io anch'io amai voi. Lo troviamo al versetto 9. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Ecco, per Giovanni questo è il centro del Vangelo. Questa è l'unica cosa che merita sapere. Ma non sapere, conoscere, cioè portare nel cuore. L'unica. Conoscere che l'amore con cui il Padre ama Gesù, il Figlio, è lo stesso amore che il Figlio ha nei miei confronti. Ora, dato che l'amore del Padre verso il Figlio è un amore infinito, totale, unico, lo stesso amore Gesù lo ha, lo nutre verso di me. Ora Gesù dice: se tu conosci questa verità, la tua vita è salva. Poi vediamo cosa succede. Ma la questione intanto è conoscere questo, conoscere questa verità, che è una cosa semplicissima sulla carta. Sapere che l'amore con cui Dio ama Gesù è lo stesso amore con cui Gesù ama me. Ora, se conosciamo questo amore, dimoriamo in questo amore. Siamo di casa lì, perché uno sta di casa dove si sente amato. Uno si sente a casa lì dove si sente amato. Se non ti sente amato, non ti sente a casa. Ecco perché è importante conoscere questo amore. Guardate che il cristianesimo è questo, e il catechismo dovrebbe soltanto far passare questo. Ma come faccio a conoscere queste cose? Bisogna chiederle. Perché questo è un dono. E un dono va chiesto. Allora, sono cose che riprenderemo, sto facendo un cappello introduttivo. La preghiera, che cos'è la preghiera? La preghiera non è altro che chiedere questa conoscenza. Che io giunga a capire, a comprendere, a sperimentare questo. La preghiera è tutta lì, fare questa esperienza. Noi a volte chiediamo chissà cosa nella preghiera, ma sono tutti corollari, sono tutte cose secondarie. E questo è il fondamentale. Allora adesso vediamo i versetti. Questo era l'introduzione, il cappello introduttivo per poter far calare adesso tutte le i versetti, che sono uno più potente dell'altro, Ve ne accorgerete. Versetto 7. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Se dimorate in me, cosa vuol dire dimorare allora in Gesù? Dimorare in Gesù vuol dire accettare, accogliere la sua parola. E le mie parole rimangono in voi. Capite? Se noi dimoriamo in Gesù, accettiamo anche quello che Gesù è. E cos'è Gesù? È la sua parola. Perché parola ed essere in Dio coincidono. E le sue parole, la sua parola qual è? È il suo amore. Lo vedremo dopo, ma cominciamo a entrare in questa logica. Dimoro in Gesù accogliendo la sua parola, quindi ciò che Gesù è. Ma questo, se ci pensate un attimo, vale anche a livello antropologico, anche a livello interpersonale. Se io amo una persona, non la amo a parole. Amo tutto ciò che è quella persona, quello che dice, quello che fa, la sua storia. Quindi dimorare in Gesù è accogliere Gesù nella mia vita in tutto quello che è, ovvero la sua parola, e vuol dire che tutta la mia vita è imbevuta di quella parola. E di conseguenza io vivrò in base a quella parola da cui mi sono fatto raggiungere. Cioè, se io amo Gesù, per me, cosa vuol dire amare Gesù? Amare Dio, amare Gesù, vuol dire permettere che Gesù prenda dimora in me. Cioè, amare Dio vuol dire permettere a Dio di amarmi. Amare Dio, amare Gesù vuol dire permettere che la storia di Gesù, la sua parola, quello che è, il suo modo di pensare, il suo modo di agire, quello che crede lui, quello che è importante per lui, diventi importante per me, cioè che io in qualche modo tutte le mie scelte, i miei pensieri, quello che dico, quello che faccio, come mi muovo, come mi comporto, le mie relazioni siano imbevuti della sua parola. Questo vuol dire dimorare in Gesù e Gesù dimora in me, che la mia vita è inzuppata proprio, imbevuta, ma in tutti gli aspetti della sua parola. Altrimenti dire Gesù ti amo o amo Gesù non vuol dire niente. Ci fermiamo a delle belle parole. È proprio un dimorare, un stare di casa, una corrispondenza d'amorosi sensi, direbbero, no? I romantici. Quindi il modo concreto per accettare Gesù nella mia vita vuol dire accettare in fondo la sua parola, il suo Vangelo, perché lui è il Vangelo. Allora, se amo Gesù, se amo Dio, faccio quello che dice quella parola, perché ho accettato la sua persona, quindi la sua parola. Quindi è necessario che io faccia quello che dice. Ma qual è? Perché tutto questo avvenga, cosa devo fare? Devo conoscere quella parola, se no. Devo conoscere quello che dice. Allora, vedete allora quanto è importante il Vangelo, quanto è importante conoscere il Vangelo, perché l'ignoranza del Vangelo è l'ignoranza di Cristo. Ora, se io ho ignoranza di Cristo, cosa amo? Questo lo diceva Girolamo, no? L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Ma certo, perché Cristo è la scrittura, è la parola. Quindi amare Dio vuol dire permettere a Dio di amarmi, di raggiungermi. Con la sua parola si presuppone però che io passi la vita a conoscere sempre di più questa parola. Perché? Perché questa parola definirà il mio quotidiano, quello che dico, quello che faccio, come mi muovo, le mie scelte, le mie volontà, i miei pensieri, tutto. Perché lì sta la vita, ma certo, perché se l'ho riconosciuto come il mio amore, allora voglio vivere come vive lui, ma tutta la mia vita. E perché allora, capite cosa viene, dice dopo? Se tutto questo avviene, se tutto questo avviene. Ma non avviene da un'ora all'altra, avviene in una vita, in una storia. A quel punto, dice Gesù, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Ora lo capite da soli cosa sta dicendo Gesù. Se c'è questa intimità, se la sua vita è diventata la mia vita, il suo pensiero è il mio pensiero, il suo modo di muoversi, il mio modo di muoversi, io cosa potrò, ogni cosa che chiederò coinciderà con quello che Dio vuole. Ma sì, perché ormai siamo una cosa sola. Quindi non posso chiedere nella preghiera, nella mia vita, non potrò chiedere se non ciò che Dio vuole realizzare nel mondo e in me. Siamo una stessa volontà, siamo una stessa volontà. Quindi non potrò che chiedere ciò che Dio desidera. È fantastico questo. La volontà, la medesima volontà. Questo vuol dire che ciò che chiedo lui lo può fare. Finalmente accade ciò che Dio vuole. E si instaurerà in questo mondo il volere di Dio. Perché? Perché se io desidero per la mia vita, ciò che lui vuole, io vivrò nel mondo come lui vuole e instaurerò così il regno di Dio, anche se non è un termine caro a Giovanni, il regno di Dio, lo usano più i sinottici, Giovanni ama piuttosto la gloria di Dio. Allora, la gloria di Dio che cos'è? È proprio questa, no? La gloria di Dio è proprio questo vivere la vita di Dio nel mondo. Allora, torniamo alla preghiera. Che cos'è la preghiera a questo punto? La preghiera è anzitutto un capire, un comprendere che le sue parole dimorino in me. Poi un volere ciò che ho capito. E poi, dato che si chiede solo ciò che si vuole, allora chiedere ciò che voglio. Ecco, lo so che sono cose un po' complicate, eh? No, complicate no, complesse, ma non perché è un problema di matematica questo, ma perché qui veramente siamo a livello mistico. Giovanni è un mistico, Giovanni ci sta facendo volare ad altezze vertiginose e noi possiamo soltanto balbettare qualcosa. Ma le cose vengono comprese un pochino adesso che le sviluppiamo anche noi. Il versetto 8, questo è soltanto il versetto 7, eh? Versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Vedete, abbiamo detto che Giovanni non ama parlare tanto di regno di Dio, questo è un termine piuttosto sinottico. Giovanni parla della gloria, la gloria di Dio. Ma che cos'è questa benedetta gloria di Dio? In questo è glorificato, in questo si manifesta la gloria di Dio. Due punti. Che portiate molto frutto. Allora, il Padre è glorificato in che modo? Qual è la gloria di Dio? Se siamo figli, se ci scopriamo amati da Dio. È il discorso di prima. Se io capisco, comprendo, se io capisco nella mia vita, prendo coscienza, ma nella carne proprio profondamente, che io sono figlio di questo Padre, che mi ama, di questo amore folle, perché è lo stesso amore con cui ama il figlio, se ama me con questo amore, se io capisco questo, questa è la gloria di Dio. Perché Dio non ha altra gloria se non quella di vedere un figlio che capisca la sua verità, che comprenda la sua verità e la mia verità che sono figlio amato. Guardate che se intuiamo, non dico capiamo, ma intuiamo soltanto questo, la nostra vita cambia. Perché noi abbiamo bisogno, noi viviamo in quanto ci sentiamo amati da un amore infinito che non può tradire, che è fedele anche quando io sono infedele, che mi ama anche quando cado e mi ama anche se sono così, in questo momento. Allora, possiamo dire che la nostra salvezza, che questo essere amati in questo modo, coincide con la sua gloria. La gloria di Dio è questa. Questa è la prima cosa da capire, da volere, perché una volta che l'ho capita, la desidero, ma perché la possa desiderare, io devo chiederla. Cioè, scusa, perché io la voglia, in qualche modo, devo chiederla, perché diventi mia, in qualche modo. Allora, molte volte si dice, no, pensate ai gesuiti, ne hanno fatto il loro motto, vivere per la gloria di Dio. Cosa vuol dire? Per la maggior gloria di Dio. Ecco, che io sia figlio che porto frutto, perché mi sono sentito amato in questo modo, sono stato raggiunto da questo amore e sì che posso portare frutto, perché amo come ama Dio. Chi? Gli altri figli che diventano fratelli. Questa è la gloria di Dio. È lì che si manifesta, è lì che si instaura la gloria di Dio. Quando ci sentiamo amati in questo modo, cominciamo a amare in questo modo, è lì che portiamo frutto. Allora Gesù dice, perché tutto questo possa avvenire, siate miei discepoli, siate miei discepoli. E il tono di Gesù in questo è proprio è una preghiera di Gesù. Io vi prego, fatevi miei discepoli. Fatemi il favore di essere miei discepoli, perché in questo modo io posso raggiungervi con lo stesso amore con cui mi ama il Padre. E voi portate frutto, e la gloria di Dio nel mondo, cioè il bene, comincia ad affermarsi. E dove si afferma il bene, scompare il male. Colleghiamolo a quello che abbiamo detto all'inizio, eh. Se non rimanete in me, se non c'è questa unione, voi non porterete mai frutto e la gloria di Dio non potrà mai manifestarsi. Diventatemi discepoli, imparate da me ad amare i fratelli, come io ho amato voi. In questo modo realizzate l'amore del Padre e in questo amore vi sarà la gloria del Padre sulla terra. E vedete che al versetto 9 Gesù aggiunge, va all'apice di tutto questo. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Adesso lo dice espressamente. Questo è il centro di tutto. Questo è il centro, questa è la salvezza. Questo è il Vangelo. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Dio è amore infinito. Dio è amore infinito. Il Padre ama infinitamente il Figlio di un amore unico, totale e ripetibile. Lo stesso amore che Dio Padre ha per suo Figlio è lo stesso amore che il Figlio adesso che ha per me. Ecco, io penso che se noi stessimo in preghiera, soltanto pensando, facendo scendere nel cuore questa parola, questa verità, la nostra vita si trasforma, cambia. Pensate che cosa passa in qualche modo, ecco, cosa succede. Sapere, ecco, prendere sempre più coscienza di quale gioco d'amore siamo inseriti, in quale gioco d'amore siamo inseriti. Ma di cosa avremo paura? Cosa potrà succederci nella nostra vita se entriamo in questo? Cosa può capitarci? Paolo l'ha intuito e ha detto, ma chi ci può separare da un amore così? Ma chi? Ma cosa potrà succedere? Allora Gesù cosa è venuto a fare? Ecco, dico ancora una cosa. Ora, se il Padre, io ripeto come Giovanni, perché la ripetizione è già. Ora, se il Padre ama il Figlio di un amore infinito, totale, assurdo, che non possiamo neanche capire ovviamente, e lo stesso amore adesso viene riversato da Gesù verso di me, se io accetto di amarlo, cioè di farmi amare, ecco, se con quale amore sono amato allora? Come si chiama il gioco reciproco dell'amore tra il Padre e il Figlio e il Padre nella Trinità? Si chiama Spirito Santo. Allora io sono amato dallo Spirito, io sono inzuppato, imbevuto dall'amore reciproco che è la vita di Dio, e la vita di Dio si chiama Spirito Santo. Io, il mio ambiente vitale adesso è quella è la mia dimora, quella è casa mia, lo Spirito, e quella è la mia atmosfera, e quella è la mia acqua, come il pesce vive in quest'acqua. E Gesù cosa è venuto a fare in questa vita? In questa storia, cosa è venuto a darci? È vero, Gesù è venuto a liberarci dai peccati, ma sono frasi vuote, non dicono niente. Riempiamole di contenuto. Gesù su quella croce, cosa è venuto a darci? Chinato il capo, spirò, mi diede lo Spirito, mi ha fatto entrare attraverso il suo amore folle, che lo stesso amore con cui l'ha amato il Padre, adesso l'ha riversato attraverso la croce, che l'amore più grande, lo dirà dopo, l'amore più grande adesso è entrato in noi e noi ci possiamo muovere in questo amore, con lo Spirito Santo. Allora possiamo dire che tutto quello che Gesù è venuto a dirci e a mostrarci è proprio l'amore del Padre per me. Gesù è venuto solo per questo. Gesù è venuto a rivelarci con quale amore siamo amati, quindi a dire la verità di Dio, amore folle, la verità su di me, amato alla follia, e l'amore e la verità sugli altri. Gli altri non sono più nemici da cui difenderci, ma fratelli da amare, perché anche loro, tutti loro, sono amati con lo stesso amore. Per questo che la croce, sempre per Giovanni, la croce per Giovanni non è un patibolo infame dove gli abbiamo buttato addosso il nostro... No, per Giovanni la croce è la rivelazione massima della gloria di Dio. la croce per Giovanni, ma anche per il Sinocchio, se anche se lo dico in un altro modo, per Giovanni la croce che noi contempleremo venerdì prossimo è la manifestazione massima della gloria del Padre. Lì c'è l'amore massimo di Dio per me. Non è la sconfitta di Dio la croce, è la possibilità dell'amore massimo di Dio. E il suo amare più di più non poteva, né, perché scoprissi appunto che lui è padre, io sono figlio e l'altro è fratello. E se capisco questo, è fatta. La mia vita adesso non potrà che muoversi con lo stesso amore. E il mondo diventa un paradiso, perché lì c'è la gloria di Dio che si manifesta. E Gesù dice: dimorate, rimanete, 9b, rimanete in questo amore, rimanete. Vedete, continua a battere lì, rimanete, perché se siete fuori da questo amore, tutto è inutile. Allora, se noi dimoriamo, se stiamo lì di casa, viviamo dello spirito, viviamo in maniera spirituale, ma nel senso che vivremo nel mondo, nel quotidiano, secondo lo spirito, cioè secondo l'amore che vige tra il padre e il figlio e il padre. E se noi viviamo nello spirito, cosa succede? Ce lo dice Paolo in quel famosissimo e importante versetto di Galati 5:22, come viviamo? Allora, se viviamo nello spirito, se accettiamo di dimorare in questo, noi vivremo nell'amore, nella gioia, nella pace, con magnanimità, in maniera benevola, con bontà, con fedeltà, in mitezza, dominando noi stessi. Sono i frutti dello Spirito Santo. E se noi viviamo in questo modo, lì si manifesta la gloria di Dio. Perché? Perché Dio lì è presente. E questa è la gloria di Dio nel mondo, quando noi cominceremo a amare in questo modo, con la gioia, vivendo con la gioia, in pace, magnanimi, benevoli, buoni, fedeli, miti, dominando noi stessi. Ora, se tutti vivessero così, che cos'è il mondo? Cos'è il mondo? Ma il problema qual è? Qual è, lo diremo anche nel pomeriggio, qual è il dramma? Qual è l'unico peccato per Giovanni allora? Qual è l'unico peccato? L'unico. È l'ignoranza, è l'ignorare, non conoscere quest'amore di Dio per me. Non sapere con quale amore posso essere raggiunto, solo lo volessi. E questo è lo diremo benissimo no, noi non facciamo il male perché siamo cattivi, lo facciamo perché siamo ignoranti. Siamo ignoranti, ignoriamo, siamo stupidi, stolti, dice Gesù. Viviamo nella stupidità, cioè pensiamo che possiamo avere la vita in un altro modo, proprio opposto, cioè fuori dalla gioia, condannando, facendo violenza, accumulando e avanti così. L'unico peccato per Giovanni è l'ignoranza. Per questo che dicevo, il catechismo, se mi si mettesse in testa innanzitutto far passare questa conoscenza, è fatta. È fatta. Almeno partire da lì, almeno partire da lì. Allora, versetti 10, 12, qui le cose si complicano, eh? Adesso facciamo un passo avanti. Eh? È un po' complicata oggi, eh? Cosa dite? Però qui, praticamente, ecco, sono 2 anni che Giovanni ci sta preparando per arrivare a questo punto, eh? Anzi, sarà sempre peggio, nel senso che poi 17 con la passione, pensate, veramente Giovanni è un pedagogo che ci ha fatto iniziare, no? Non dico facilmente, perché anche il capitolo, il prologo, pensate, ma pian piano ci sta portando ad altezze, ma non perché vuole farci del male, ma perché ci sta dicendo delle cose grosse, su cui se noi volessimo, perché essere discepoli e accettare ovviamente questo amore, la nostra vita potrebbe andare meglio. Allora Giovanni ha detto, ok, o meglio Gesù dice tutto questo, ma allora Gesù dice, attenti, non basta adesso gongolarsi nell'aver capito con quale amore siamo amati, cioè la verità su Dio, su di me, sull'altro. Eh no, non basta stare lì e dire che bello, stiamo in questa casa e volemosse bene, ma neanche volemosse bene con Dio, no? Succhio questo amore finché ce n'è. E no, 10-12 ci fa fare un passo avanti e dice, se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore. Accidenti, qua era troppo bello, eh? Se rimarrete nel mio amore, scusate, se osserverete i miei comandamenti, Gesù lo dirà qual è il suo comando, non lo sta ancora dicendo, ma noi lo sappiamo, eh? È amare ovviamente, amare i fratelli, amatevi gli uni gli altri. Allora Gesù dice, come stare in questo amore, come dimorare in questo amore che il Padre vi ha di cui il Padre vi ha dato la possibilità di rimanere? Cioè, basta stare in questa atmosfera? Ci si è trovato per dono, per grazia in questa atmosfera, ma noi rimarremo lì a patto che amiamo i fratelli. A patto che. Quindi tutto è donato, tutto è grazia, ma tutto si fa dono grazioso, cioè cominciamo ad amare in maniera graziosa gli altri. Se no, non rimaniamo lì. Capite? Tutto ci è stato donato per grazia. Ma ci viene chiesto qualcosa. Per rimanere lì adesso dobbiamo amare i fratelli. Se vivo da egoista, allora non, tutto è inutile. Gesù dice, io vi sto amando, io vi amo come vi ama il Padre. Voi cosa dovete fare? Dimorare nel mio amore osservando i miei comandi, che è solo uno, cioè amandovi. Se non amo il fratello, non sono figlio. Capite? Se io arrivo a conoscere l'amore del Padre per me, mi scopro figlio, certo. Ma per vivere da figlio, la cosa è conoscere che sono figlio, ma per vivere da figlio devo amare gli altri che sono diventati fratelli. Se io sono figlio del padre, gli altri saranno miei fratelli, perché il padre ha molti figli che sono miei fratelli. Se io non amo, non posso stare in questa atmosfera. Ora, perché Gesù dice tutte queste cose? Perché ha fatto tutto questo, ci ha fatto fare questo percorso immane? Ce lo dice al versetto 11. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Fantastico. Vi ricordate il primo frutto dello Spirito e l'amore? Amando si ha il secondo frutto dello Spirito, la gioia. Ma cosa cerchiamo noi se non la gioia nella nostra vita? Cosa? Noi da quando ci alziamo la mattina e andiamo a letto la sera, ci alziamo perché siamo in cerca della gioia. Il Vangelo la chiama gioia, il mondo la chiama felicità, chiamiamola come vogliamo, ma compimento del cuore, è la gioia. La gioia è la parola più alta che sta sopra anche l'amore. Perché ci può essere un amore senza gioia. E invece la gioia sta ancora sopra l'amore. Per questo che se nella nostra vita ci accorgiamo di non vivere la gioia, è un brutto segno. C'è qualcosa che non va. Vedremo adesso che ci può essere gioia anche nella sofferenza, che non è tristezza, eh? Sofferenza, le prove, ma la gioia è qualcosa, è la nostra verità, noi siamo fatti per quello, siamo fatti per la gioia, per il compimento del cuore, per la realizzazione. Per questo che se non viviamo nella gioia, anche nelle difficoltà, c'è qualcosa che non gira, ci siamo persi qualcosa per strada. E soprattutto, ma questo è abbastanza comprensibile, sta sopra l'amore, ma sta anche sopra il piacere. E il dramma del mondo di oggi è aver confuso piacere con la gioia. Noi pensiamo che quando riusciremo a provare un po' di piacere, saremo gioiosi, e no. Perché io posso dare un calcio a una persona perché per piacere, ma poi che io abbia la gioia dentro è un altro discorso. Non confondiamo mai gioia con piacere. Perché si è detto che ci può essere anche dell'amore senza gioia? E qui siamo veramente a un punto molto complesso, quindi, però se lo intuiamo, cioè anch'io devo intuirlo, nel senso che le cose che sto dicendo le sta dicendo Fausti, cioè, che è un po' il mio maestro, e Fausti qui veramente dice qualcosa di che però se io dico se riusciamo a entrare in questo. E capita qualcosa di bello nella vita. Allora, perché ci può essere un amore senza gioia? Perché l'amore perché la gioia a livello umano c'è quando c'è l'amore reciproco. Io amo te. E se questo amore mi ritorna, se anche tu ami me, allora io provo gioia. La gioia è il frutto di un amore reciproco. Per carità, abbiamo detto, ci possono essere le difficoltà, le tensioni, i limiti, tutto quello che vogliamo, ma non è tristezza. Cioè l'amore a livello antropologico avviene tra pari. Quindi l'amore tra pari provoca la gioia. E allora, perché si dice che ci può essere un amore senza gioia? Perché quando l'amore, io amo e non vengo contraccambiato, quando io amo e ricevo soltanto odio, quando io amo e non ho risposta, non provo gioia. Però Gesù ci fa fare un passo avanti. È vero, questo avviene a livello antropologico, a livello tra relazioni. Però Gesù dice, vi ho detto queste cose perché, non perché siate gioiosi, leggete il versetto 11, non perché siate gioiosi, ma perché la mia gioia sia in voi. Ora, la mia gioia, dice Gesù, la vivo perché? Perché io vivo in una relazione sì reciproca. Cioè il Padre mi ama infinitamente e io amo infinitamente il Padre. E cosa succede? Questa è la gioia. E questa mia gioia io la faccio entrare in voi, per cui anche quando voi non avrete un amore ricambiato, continuerete a stare nella gioia. Ma capite che, ma qui siamo veramente a dei livelli altissimi, Cioè io posso, grazie a questa gioia che mi deriva dall'amore reciproco trinitario, se io vivo questa gioia, se accetto questa gioia, posso permettermi di amare un altro che non mi riama, che non ricambia, anzi, che, lo vedremo nel pomeriggio, che risponde necessariamente con l'odio al mio amore, ma io posso stare nella gioia. Perché io la reciprocità ce l'ho, non con te che mi odi, ma nell'amore che ho ricevuto. Io sono abitato dall'amore reciproco della Trinità. E chi mi toglierà questa gioia? Nessuno, nessuno, neanche il tuo amore non ricambiato, neanche il mio amore non ricambiato, neanche il tuo odio potrà farmi, mi rattristerà, mi farà stare male, ma non mi toglie la gioia. Vi ricordate Francesco? Francesco quando arriva nel convento dei suoi stessi frati, bussa e non li apre. Dice, frate Leone, scrivi, quivi è perfetta letizia, perfetta gioia. Questa è la perfetta gioia. Quando io amo e ricevo odio. Perché si manifesta massimamente la gioia che io ho ricevuto dall'amore trinitario. E tutto questo verrà espresso in maniera splendida nel pomeriggio. Anzi, Gesù dirà, state attenti quando il vostro amore non sarà, non dico odiato, ma quando non troverete difficoltà nel vostro amore, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Detto questa cosa, altissima, al versetto 12 dice, questo adesso finalmente dice che cosa, non l'ho ancora detto, noi abbiamo anticipato, ma adesso Gesù lo dice, no? Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Vedete, con l'amore infinito che io ho ricevuto dal Padre, adesso l'ho dato a voi, con questo amore potete amare gli altri, e amando gli altri rimanete nel mio amore. Potete amare con questo amore, perché l'avete ricevuto. E se voi amate con questo amore, potete anche provare quella gioia, anche se tutto quello che ho detto fino adesso. Quindi, l'avevamo già incontrato questo comando in Giovanni 13, se vi ricordate, no? Dove c'è l'unico comandamento che Gesù ci ha dato. Vi do un comandamento. Capite? Non ci ha detto amatevi. Vi do. Perché vi amiate? Io so che è impossibile amare. Con questo amore, con quella qualità di questo amore, visto che vi è impossibile a livello umano, io ve lo dono questo amore, vi do un comandamento nuovo, non vi comando di amare, state attenti, vi do. Quindi noi siamo chiamati ad amare grazie all'amore con cui siamo stati raggiunti. Agostino questo lo dice in maniera perfetta. Donami ciò che mi chiedi e poi chiedimi ciò che vuoi. Allora è inutile pensare di poter amare le persone se non stiamo in Cristo. Come possiamo portare frutto nell'amore se siamo slegati? Vedete allora Giovanni 15, 1, il tralcio nella vita. È per questo, perché la linfa vitale tra il tralcio e la vita è questo amore infinito. Ma se io mi stacco, come faccio ad amare? Come faccio? Ecco perché prima c'è la mistica e poi c'è l'ascesi dell'amore, cioè lo sforzo, perché poi bisogna anche impegnarsi ad amare, ma se mi manca il primo momento è tutto inutile, io arriverò ad essere tralcio seccato. Allora, povera quella predicazione, quel cristianesimo, quegli insegnamenti che buttano tutto sul moralismo. Cos'è il moralismo? Il moralismo è fai, ama, spenditi senza approfondire il primo momento, che è fondamentale. Ma con cosa ami? Chi sei per amare? Potrai volare bene, potrai affezionarti, potrai avere tanta passione per l'altro, ma poi ci si stanca. A fare i buoni ci si stanca, ad amare ci si stanca. E quando l'altro comincia ad odiarmi, caro, ti saluto. E no. Ecco perché è fondamentale il primo momento. Andiamo veloci. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Allora qui Gesù, con questo amore, allora con questo amore riuscirete ad amare gli amici. Occhio, e voi dite, ma Gesù a chi sta pensando? Chi è il suo amico più caro nel Vangelo? Giuda. È l'unico che ha chiamato amico. Quindi, non c'è amore più grande che amare gli amici, vuol dire, non c'è amore più grande che dare l'amore, la vita per Giuda, cioè colui che mi ha tradito, Pietro, colui che mi ha rinnegato, e gli altri 10 che lo hanno lasciato, perché sono tutti scappati. Questi sono gli amici di Gesù. Gesù aveva soltanto amici, perché Dio non ha nemici. Non dice non c'è amore più grande che amare i nemici, gli amici, perché Dio non ha nemici, ha soltanto amici che lo rinnegano, lo tradiscono e lo lasciano. Begli amici. Però possiamo amare. Non c'è amore più grande, ecco, non pensiamo a dare la vita biologica, ciascuno ha nella sua vita il modo più grande di amare. A volte noi pensiamo, io non riesco ad amare, no, ma ognuno ha un suo di più, ognuno ha un suo di più. Per Gesù il di più è stata la croce, cioè l'amore infinito, perché? Perché Dio, il Padre l'ha amato infinitamente. Ma noi abbiamo tutti un di più, che può essere anche poca cosa, ma è il nostro di più. Oggi io posso amarlo di più in questo modo, poi domani crescerò nell'amore, riuscirò a amare di più e avanti così. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che il padrone. Adesso sta specificando con quale amore ci sta amando. Dice: non vi amo come servi, state attenti che la parola servo nel Vangelo non è quello che pensiamo noi. Servo era il primo ministro. Colui che sta sotto il padrone, sta sotto il re, è servo. Quindi non vi amo neanche come quello che sta più vicino al re, perché sarebbe ancora troppo poco. Io vi amo come pari. Fantastico. Come pari. Se facciamo ciò che ci comanda, quindi se amiamo, siamo la stessa cosa di Dio. Siamo la stessa cosa di Dio. Se osservate i miei comandamenti, cioè l'amore, se vi amate finalmente, vivrete da Dio. Siete una cosa sola come me e come il Padre. Pensate, che vocazione abbiamo. Essere una sola cosa col Padre e col Figlio. E se riuscite ad amare in maniera divina così, voi potete andare nel mondo perché io vi ho mandato nel mondo per questo, per amare in maniera divina. E se amate in maniera divina, voi cosa fate? Portate frutto. Cosa vuol dire portate frutto? L'amore porta frutto, l'amore è fecondo, l'amore edifica. Primo comandamento di Dio, siate fecondi, amandosi è fecondi. Un seme o diventa fecondo, diventando pianta, o è morto, o è inutile. Allora, tutta la storia della Chiesa è portare questo amore nel mondo, e questa è la missione della Chiesa. Amare, perché amando si porta frutto, si rende presente Dio nel mondo. poi dice una cosa splendida: il vostro frutto rimanga. Qual è il nostro dramma? E qui si chiude il cerchio. Qual è il nostro dramma? Il nostro dramma è vivere una vita dandoci molto da fare. Nostra vita è correre dalla mattina alla sera per una vita intera e poi accorgerci tristemente che alla fine non c'è rimasto nulla. Abbiamo lavorato senza constatare il frutto. Dove sta il frutto? Non hai amato nessun frutto. Perché il frutto non deriva da una vita giocata nel potere, nell'avere, nel successo, nell'accumulo, ma nel dare la vita ai propri amici. È lì che si costruisce, ci costruiamo noi come persona, costruiamo qualcosa fuori di noi che rimarrà per sempre. L'amore è l'unica cosa che rimane perché è in grado di scavalcare anche la morte. Un amore scusate, una vita spesa fuori dall'amore è una vita infeconda, sterile, che non ha costruito niente. Arriva la morte e si porta via tutto, perché è soltanto cenere. Vi ho costruiti, costituiti, vi ho costruiti, vedete? Vi ho amato, vi ho portato questo amore, vi ho fatto scoprire questo amore perché? Perché voi cominciate ad amare nel mondo in questo modo. Amando in questo modo diventate pienamente voi stessi, vi costruite una vita così forte da superare anche la morte e rimarrete per sempre. Portate frutto. Portare frutto vuol dire diventare quello che dovevamo diventare. Ci realizziamo, ci compiamo nella gioia. Una gioia che nessuno potrà mai toglierci. E se vivete in questo modo chiederete ogni cosa al Padre e ve lo conceda. Ripete la stessa cosa. E ribadisce: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Lo ribadisce perché è la cosa più importante. Chiediamo la grazia di entrare e di intuire soltanto anche in minima parte ciò che Giovanni ci ha detto questa mattina.